Le 12.02 e la Rete 1 è controcorrente. Un cordiale saluto da Antonio Bolzani, benvenuti e bentornati. È l'ultima puntata prima di una pausa estiva abbastanza lunga, un mese e mezzo. Ritorneremo con Controcorrente alla fine del mese di agosto. Da lunedì prossimo ci sarà invece con lo spiegone Paolo Riva, una sua trasmissione molto interessante che vi consiglio di seguire. Paolo è un ottimo collega e molto bravo, e quindi sarà lui ad animare la fascia delle 12 fino alla fine del mese di agosto, quando ritornerà Controcorrente, ritornerà anche il sottoscritto Controcorrente. Allora, oggi parliamo dell'inarrestabile trend, e uso apposta trend, degli anglicismi. Secondo voi quali andrebbero evitati nella lingua parlata e scritta? Quali non sopportate? Quali vi infastidiscono? Il tema dell'uso e dell'abuso degli anglicismi è un classico, è sempre d'attualità. Ogni tanto vale dunque la pena di soffermarsi su questa invasione di parole inglesi nella nostra lingua parlata e scritta, e soprattutto sul significato anche di queste parole inglesi. È lecito, insomma, porsi di tanto in tanto qualche dubbio sul perché vengono utilizzate queste parole, interrogarsi, non necessariamente, lo dico subito, in una prospettiva passatista, purista o di difesa, diciamo così, imprescindibile, unica della bellezza della lingua. No, la nostra lingua è bella, ma però ogni tanto è contaminata da questi anglicismi che, se possibile, potrebbero essere evitati nella nostra lingua scritta e parlata. L'Accademia della Crusca consiglia in effetti sempre di tradurre le parole inglesi, perché tradurre, dice, vuol dire chiarire e riflettere, mettendo un argine alla banalità dei luoghi comuni. I nuovi mezzi di comunicazione di massa, quelli che vengono definiti come nuovi media per distinguerli dai mass media tradizionali come la radio e la televisione e via dicendo, hanno e stanno cambiando l'italiano, una lingua che più di altre si è mantenuta stabile nel corso dei secoli, tanto che alcuni esperti, come il linguista Giuseppe Antonelli, oggi, a proposito delle tecnologie che cambiano l'italiano, parlano di e-tagliano, un'etichetta che gioca abilmente sull'uso di e-trattino, pronunciato i però, che in inglese è oramai da considerare come un prefisso, un nuovo prefisso nel senso di elettronico, e che talvolta appunto viene premesso con questo valore anche a parole italiane sempre più condizionate dal lessico, come dicevo prima, delle nuove tecnologie, dei siti e dei social media, ma bisognerebbe dire canali di comunicazione sociale o canali sociali. Allora, con noi oggi, oltre a voi che ci potete chiamare allo 0848030808 oppure scrivere via WhatsApp allo 076 321 1113, con noi oggi c'è il nostro consulente storico della lingua italiana, Gerry Mottis, professore, buongiorno, benvenuto, bentornato.
Buongiorno, buongiorno Antonio, grazie, è un piacere essere qui di nuovo.
Allora, è un piacere averti di nuovo per riparlare, e ne abbiamo parlato tantissimo nelle nostre storiche consulenze linguistiche, mi permetto di dire storiche consulenze linguistiche, su un tema che comunque fa sempre discutere, non cade mai, non decade mai.
No, non decade mai, proprio poiché vi è, come hai detto tu in apertura, proprio un'invasione, sembra, di termini inglesi che stanno penetrando un po' in tutti gli ambiti della lingua italiana, non solamente del parlato, ma ormai anche nello scritto, e ci pongono dei problemi, dei dubbi, delle perplessità, a volte creano addirittura degli equivoci, e dunque in qualche modo bisogna mettere un filtro.
Allora, Gerry, mettiamoci un filtro, mettiamo un filtro a questi anglicismi o anglismi inutili, in particolare, dicevo prima, laddove vi sono, esistono delle parole in italiano, andrebbero usate quelle.
Sì, direi di sì, soprattutto quando troviamo un equivalente preciso, corretto e chiaro in italiano, in questo caso non ha senso utilizzare un anglicismo, o meglio sarebbe dire un anglismo, dunque una parola inglese che viene presa in prestito, diciamo così, e introdotta nel linguaggio italiano. Quindi nessuno è contro le parole inglesi, ne utilizziamo tantissime, e tantissime fanno parte ormai della lingua italiana. Pensiamo a sport, pensiamo a bar, pensiamo a computer, pensiamo a mouse. In francese non dicono mouse, dicono souris, sono un po' più diciamo puristi che noi italiani italianisti. Quindi moltissime parole sono già state accolte nella lingua italiana, le utilizziamo comunemente e nessuno combatte queste. Ci sono invece delle parole che entrano e restano non tanto chiare, ed è su queste che noi discutiamo oggi.
E spesso poi, quando le sentiamo, quando le ascoltiamo, quando le leggiamo, ci sembra una sorta di quasi vorrei ma non posso, che si traduce frequentemente in goffi tentativi di internazionalizzarsi, di essere insomma alla moda, di essere un po' così, un po' al di sopra, anche a costo però poi di essere provinciali o di sembrare provinciali, e quel che è peggio oltretutto, che certi anglicismi sono incomprensibili o poco comprensibili.
È proprio questo, noi non parliamo di quegli anglicismi utili, perché ce ne sono. Io ho sempre detto nel nostro, come dicevi tu, trasmissioni storiche, che la lingua inglese è una lingua molto economica, cioè a volte ha questa forza diretta, snella, di trovare un termine molto appunto snello per rappresentare una realtà complessa. Ad esempio, oggi mi sento fit, oppure bevo un mix di frutta, lo diciamo comunemente, non diciamo bevo un miscuglio di frutta o una macedonia di frutta frullata magari, ecco, comunque ha una forza incisiva l'inglese, e in questi casi assolutamente possiamo utilizzarla. In altri casi invece, parlando di governance, di master plan, oppure di altri termini legati,
dress code, fake news, smart, outfit, backstage, standing ovation, sold out,
sì, esatto,
endorsement, sì, babysitting, poi... competitor,
sì, e babysitting, mai cito.
Slide.
Sì, ci sono questi termini che andrebbe ricercata una soluzione migliore per renderla più chiara per tutte quelle persone anche, diciamolo, che non hanno avuto la fortuna magari di studiare l'inglese. Pensiamo alle generazioni passate. Noi tutti a scuola l'abbiamo studiato, dalla mia generazione in avanti, ma andando indietro probabilmente i nostri anziani, parlando di master plan, di feedback o di background di qualcuno, non sanno minimamente di cosa stiamo parlando. Quindi in questo caso bisognerebbe tentare di fare degli sforzi.
Eh sì, certamente. Allora, l'inarrestabile trend, e trend lo uso apposta, proprio in modo un po' provocatorio, degli anglicismi. Secondo voi quali andrebbero evitati e quali invece accettati? 0848030808 per chiamarci in diretta, per una, come si può dire, una call...
Una meeting call, una call mia mamma.
Una call conference, quelli ecco, che dicono, cioè quelli che non dicono sono al telefono con mia mamma, con mia moglie, con mio marito, ma sono in call conference.
Ah, che bello, ma è proprio questo, sembra che basta, dia prestigio,
esatto,
a qualcosa di semplice,
perché appare più professionale quasi.
Esatto.
Allora, vi aspetto via WhatsApp allo 076 321 1113. Ci avete già scritto, ci state scrivendo, leggo qualche messaggio, poi prendiamo le dirette. Allora, buongiorno, il governo italiano ha addirittura il ministero del welfare, proprio loro che hanno l'Accademia della Crusca. Sì, ci sta, ma in Italia spesso abbondano più che nella Svizzera italiana, gli anglicismi. Buon weekend lo possiamo dire, lo sdoganiamo, dai.
Sì, certamente, una di quelle parole che possiamo assolutamente utilizzare.
Poi eviterei location, feedback, fake news,
ecco.
D'accordo, sono d'accordo anch'io, effettivamente ci
ecco
sta.
Fake news è proprio un termine che è entrato di forza nel linguaggio comune e lo utilizziamo spesso.
Poi mi dà particolarmente fastidio quando questi anglicismi vengono usati e pronunciati a sproposito, lo abbiamo detto. Effettivamente, se ci sono delle validissime alternative, e nel 95% dei casi ci sono queste alternative in italiano, usiamo
i vocaboli. E poi giustamente solleva il problema della pronuncia.
Certo.
Molte parole poi in inglese come vanno pronunciate? Io mi ricordo il social distancing, quando si parlava di pandemia, e si parla ancora purtroppo di pandemia, molti pronunciavano distancing, quindi utilizzando, diciamo così, un'accentazione italiana. È sbagliato. In inglese andrebbe detto social distancing.
Quindi quando c'è la traduzione in italiano usiamo i vocaboli corrispettivi, i termini corrispettivi in italiano. Poi è vero che alcuni entrano e sono facili da usare, il booster, ormai è entrato anche quello in modo dirompente.
Sì, però anche qua un richiamo, una dose di richiamo, credo che sia una possibilità assolutamente praticabile.
Allora, soprattutto nei giornali, li leggiamo, nei media, nei social media, per restare su un termine inglese, quindi tutto quello che social o canali sociali, meglio dir così, abbonda di anglicismi. E poi anche nelle comunicazioni aziendali, spesso le comunicazioni aziendali, ogni frase almeno ha un anglicismo, e spesso poi sono termini completamente incomprensibili e anche tante volte inadeguati. Ado, buongiorno, benvenuto, scusi,
buongiorno.
L'ho fatta aspettare, buongiorno.
Fa niente. Io diciamo, prendo l'argomento da un altro lato. Io direi che questo problema può essere non risolto ma migliorato se lei e i suoi colleghi della radio e della televisione alla mattina prima di iniziare la trasmissione, vi inginocchiate davanti al microfono e recitate quella lunga preghiera che recitava una volta il prete prima della messa. Quella lunga preghiera che finiva con le parole mea culpa, mea maxima culpa.
Quindi,
cioè, in altre parole, perché non evitate voi di usare questi termini? Per esempio, i vostri colleghi di Losanna, quando danno un indirizzo internet, dicono bar oblique. Voi invece dovete dire slash. Quando usate un numero con una virgola, non dite più virgola, dite il punto. Un terremoto di intensità 6.3, ma sono gli americani che adoperano il punto per separare la parte intera dalla parte decimale.
Certo, quindi lei dice si può e si deve fare di più alla RSI, in questo caso qui sull'uso, sull'abuso degli anglicismi, la critica.
Da quanti anni non usate più il termine intimità, ma dovete dire privacy? E da quanti secoli non parlate più di andamento, ma dovete dire il trend?
Adesso è difficile però dire, ha ragione, però non dobbiamo generalizzare, ci sono molte colleghe, molti colleghi che sono attentissimi e sensibili al tema, sì. Magari altri un po' meno, sono un po' più giovani, hanno avuto un'altra educazione, un'altra formazione, quindi sono un po' più abituati a, però ci sta, è la critica e secondo me è assolutamente... Tutti noi dobbiamo stare molto attenti a questo tema, non per niente l'ho proposto oggi. Assolutamente, grazie Ado, buona giornata. Jerry Motti.
Sì, se posso permettermi, io credo di essere un ascoltatore molto attento dell'RSI e trovo invece che vi sia molta attenzione da parte di voi giornalisti, sia alla radio sia in televisione, proprio per evitare un eccessivo uso di anglicismi. Poi alcuni, come detto, sono assolutamente giustificati nell'ambito dello sport, quando uno fa gol,
goal,
e gridiamo
set,
goal.
Game.
Certo,
corner.
Certo, i playoff, come si possono tradurre in italiano? Un torneo delle 8 squadre finali di fine campionato? Non saprei nemmeno, è tutto circolocutorio. Quindi ci sono delle parole che sono assolutamente lecite.
Anche perché poi la lingua cambia, eh? È difficile,
certo,
riproporre una radiotelevisione come era quella di 30, 40, 60 anni fa o 70 anni
ma
fa.
Ma dipende anche dall'ambito, l'ambito in cui si utilizza la lingua, nell'ambito sportivo, nell'ambito magari economico, qualche termine, è anche giusto che scappi. Però io ripeto, credo che vi sia molta attenzione da parte dell'RSI anche in questo tema.
Però giustamente, come ci fa notare l'ascoltatore, si può migliorare, si può fare meglio e bisogna stare attenti. Tante volte anch'io sento magari il trend, il feedback che magari non andrebbero detti ma vengono detti, poi ci può scappare.
A volte vengono utilizzati come sinonimi per non ripetere continuamente il riscontro invece di feedback.
Poi sbagliamo anche noi alla RSI. Achille, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, signor Antonio. Dunque, per quel che concerne, certo, dicevo un attimo fa, per delle parole a titolo sportivo, eccetera, magari non c'è traduzione, però io era già fin da quando, io sono in pensione, fin da quando lavoravo continuavo a dire, ma perché non si dicono le parole italiano e parla come mangi, siamo in Ticino, siamo nella Svizzera italiana e quindi tutte queste parole che si possono tranquillamente tradurre in italiano è molto più semplice, ma anche nell'ambito giornalistico e radiotelevisivo, anche per anziani eccetera, che non tutti sanno queste parole, la traduzione eccetera. Però volevo addentrarmi in una cosa speciale, questa solo a titolo dell'italiano, la parola un sacco, ci sono da un sacco materiale, ci sono da diversi
stiamo però sul tema degli anglicismi,
eccetera. un sacco dalla mattina alla sera, e non solo nella radio qui da noi, Radio Ticino eccetera, ma anche nelle interviste eccetera, anche
un
con
sacco.
Altri,
quindi lei dice troppi un sacco,
la parola un sacco,
grazie,
un sacco,
lei ha detto un sacco di parole, devo congedarla perché sono tanti gli ascoltatori, grazie mille Achille. Giorgio, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, ho ascoltato, diciamo pure una cosa che non ha contropartita. Allora, noi siamo in una evoluzione, la vita è una evoluzione, il mondo è un'evoluzione, l'universo è un'evoluzione, la fisica è
bene, un po' di filosofia anche sugli anglicismi. Grazie Giorgio. Massimo, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, signor Bolzani, buongiorno. Ecco, devo dire che la cosa è un tema molto ma molto importante questo. Non voglio criticare l'eccessivo utilizzo di anglicismi. Tutto sta, secondo me, di sfruttare fino all'ultimo tutte le possibilità che si hanno di non dover cadere per forza negli anglicismi. La cosa che mi fa un po' ridere, particolarmente nelle ultime generazioni, è che quando c'è una discussione che poi si vuole entrare appunto a dover dire in maniera in inglese determinati termini, si prende quasi una rincorsa per trovare una mimica comportamentale giusta per accentuare ancora di più questo anglicismo. La lingua italiana è talmente bella che dobbiamo assolutamente difenderla, non in maniera ossessiva, ma dove si può assolutamente bisogna farlo.
Dove, però, si può, dove si può, lo si deve fare, sì. Però ripeto, oggi non vogliamo essere puristi o passatisti, perché poi dopo si rischia veramente di essere anche patetici e difendere l'indifendibile. Certo. Attenzione,
mi raccomando.
Grazie Massimo, buona giornata,
grazie a lei,
buon
grazie.
Appetito, restate in tema, le filosofie le facciamo un'altra volta. Secondo voi quali anglicismi andrebbero evitati nella lingua parlata e scritta, quali anglicismi vi danno più fastidio? Poi abbiamo già detto che anche noi alla RSI li utilizziamo ogni tanto, quindi lo sappiamo, dobbiamo assolutamente correggerci. C'è anche il sondaggio su Instagram. Allora, la domanda che vi abbiamo posto è, adesso vediamo anche il risultato del nostro sondaggio, se lo troviamo, se Luca Belfiore me lo trova. Intanto vediamo, sì, allora, secondo voi sono utili gli anglicismi nella lingua italiana? La domanda era quella, se sono utili. Per un 38% delle persone che sta votando su Instagram sono utili, il 62% invece dice che non sono utili. Grazie Luca, poi dopo aggiorniamo ancora. Tra gli spunti che arrivano dal pubblico, e secondo me questi spunti sono interessanti e pertinenti, gli open day alla SUPSI e all'USI, scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, università della Svizzera italiana. Io dico anche no.
Ci siamo battuti per questo.
Ci siamo battuti anche noi agli open day. Questo lo dico chiaro e tondo.
È poco logico, perché un'università della Svizzera italiana per studenti della Svizzera italiana o comunque italofoni dovrebbe avere una dicitura italiana quantomeno. E questa apertura all'internazionalità, che può starci per un'università, per un USI magari, per una scuola professionale del nostro territorio, come dici tu, anche no.
Allora, alcune domande anche specifiche. Perché si usa il termine spoiler? Abbiamo spoilerato, non farlo spoiler.
Spoiler è un tipico termine inglese che deriva da to spoil, che in sé significa spogliare e che indica invece a livello di cinema, a livello di film, a livello di libri, l'anticipazione del finale. Sì. Quindi quando si rivela il finale di qualcosa si fa spoiler. Questo è un termine gergale, giovanile, i miei ragazzi lo utilizzano tantissimo.
Sì, dopo c'è. Certo, i giovani poi hanno ormai certi termini in testa e quindi li usano. Qualcuno dice cosa vuol dire hashtag, giustamente, perché non tutti sono tenuti a saperlo.
Qua è un simbolo che deriva dall'ambito informatico, è utilizzato proprio in ambito informatico per taggare o comunque per riferirsi a dei contenuti, a dei concetti, anticipando delle parole chiave.
Poi c'è chi dice che si parla in generale l'italiano più o meno bene nella Svizzera italiana, più o meno bene in Italia, ma questo ormai è un
tema.
Dibattito infinito. Orribile invece sale al posto di saldi. Quando vedi sale,
questo è
veramente orrendo. Sì.
È tremendo anche perché spesso è proprio legato a parole italiano. Sale, ultime possibilità. Sale, ultime possibilità. Come sale, ultime possibilità? Sale, ultime possibilità. Quindi in quel caso o utilizzi una dicitura completamente all'inglese, oppure questa mescolanza, questo mix di termini stride, insomma.
Poi una curiosità al contrario: in inglese si usano fiasco, scenario, finale, diva, ballerina, propaganda, riviera e tante altre parole in italiano, anche diverse da pizza e pasta.
Ah, bellissima questa.
È interessante.
Sì, sì, sì. La lingua italiana è sempre stata molto accogliente nei confronti di tutti i termini, termini tedeschi, francesi, inglesi, abbiamo molti latinismi, grecismi, abbiamo parole in spagnolo, in portoghese, ma vale anche il contrario, la lingua italiana è anche stata esportata ed è stata adottata ad esempio all'interno del vocabolario inglese, pensiamo alla lirica, pensiamo anche, ti ricordi Patota diceva la lingua del Papa, è la
certo.
Lingua della cristianità, quindi è anche esportata nel mondo.
Poi, caro Antonio, che dire dei latinismi che sono stati adottati dall'inglese, il summit, pronunciato summit.
Questo mi fa impazzire.
Non si può sentire, così come i media pronunciati i media, con la I.
Ecco, qua bisogna essere un pelino più permissivi.
Dici?
Per il fatto che si parla di social media invece di social media. Allora, sappiamo che media è un latinismo, deriva da medium e media è plurale. È vero che c'è questo trascinamento di social, quindi la pronuncia inglese che va a trascinare anche il latino inglesizzato, diciamo così. Quindi qua bisogna essere un po' più permissivi. Però ecco, il sine dai, lo sine dai.
Il sine dai è qualcosa di...
Mi ricordo che tu continuavi
a citarlo. Orribile.
È veramente incomprensibile. E summit e summit anche un altro problema. Il latino va pronunciato alla latina, giustamente.
Perché è latino. Punto. La traduzione di computer è computatore, ci scrive Adriana.
Ma in sé sarebbe ordinatore, però nessuno utilizzerebbe ordinatore in italiano. I francesi l'hanno risolto facilmente con ordinateur, ma in italiano non funziona tanto bene. Calcolatore, magari, ma chi lo utilizzerebbe?
Poi ci sono delle parole inglesi che sono entrate oramai nel linguaggio comune, è normale che vengano usate, ed è quasi impossibile anche tradurle. Poi l'espressione extramuros per la riunione del Consiglio di Stato, per esempio, lo so che è latino, ma anche qua c'è la traduzione in italiano, però qui è un'espressione che è entrata in un gergo molto specifico, in un lessico che è un lessico politico istituzionale, extramuros.
Ma
poi latino.
L'italiano di oggi è l'evoluzione del latino di allora, cioè il latino ormai si è evoluto, poi è scomparso, si è trasformato in quello che noi abbiamo oggi, quindi è semplicemente una continuazione di quello che già avevamo e quindi lo adottiamo comunemente. E qua sì, si può parlare di prestigio. Il latino è una lingua prestigiosa, lo è stato, come il greco.
Allora, welcome back, dear Jerry. Qualcuno scrive.
Thank you very much.
Ed è Franco. Saluti a Franco. Scusa, bentornato, caro Jerry.
Grazie.
Sì, ci sta. 0848 030808. Chi ci chiama? Vediamo chi c'è in linea. C'è Agnese. Buongiorno, una voce femminile.
Sì, buongiorno,
signora.
Senti una cosa, tra virgolette, una sciocca parola è quel benedetto. Ok, ho finito.
È stata breve.
Te lo ripetono 50.000 volte in una... Sì, ok. Perché non dicono va bene? Non lo so.
Ha ragione, se è ripetuto è ridondante. Sono d'accordo con lei, però l'ok è... Jerry...
Questa è una forma proprio economica.
Economica.
No? Invece di va bene, sono già due parole. Poi abbiamo un ok composto da due letterine. E funziona molto bene per la comprensione diretta, snella, la comunicazione veloce, rapida.
Sì, a controcorrente funziona benissimo. Quando io taglio gli ascoltatori, quando taglio le ascoltatrici e gli ascoltatori, ok, abbiamo capito, bene, grazie, andiamo avanti e passiamo al prossimo, alla prossima. Quindi l'ok mi fa gioco,
sì,
non posso non utilizzarlo, ammetto, colpevole, uso l'ok, ma mi piace. Il sondaggio, Luca, diamo un'occhiata su Instagram, perché per tanti vanno bene le parole inglesi, e adesso ripeto, non vogliamo fare i moralisti, il 42% dice sì.
Sta crescendo,
Qualche anno fa, Jerry, quando facevamo la consulenza linguistica, non era il 42% quelli che dicevano sì agli anglicismi e il 58% invece dice no. Io però rimango invece molto scettico sulle comunicazioni aziendali e lì veramente ne vediamo di tutti i colori, oppure sui social, per continuare a parlare di social, e i social tante volte veramente abbondano anche stupidamente con frasi in inglese.
Sì, certo, ma anche l'ambito della scuola dal quale io provengo effettivamente sta per essere un po' subissato da espressioni, da termini inglesi. Anche qua credo, per voler dare un prestigio, un tentativo di prestigio, ma è un'illusione dal mio punto di vista, a delle procedure assolutamente semplici. Parlare di problem solving, di cooperative learning, di peer-to-peer education.
Jerry, basta. Vengono i brividi alla schiena. Ascoltiamo due messaggi di Simone, andiamo.
Simone, allora i termini inglesi o gli anglicismi fanno a volte sorridere, soprattutto se pronunciati anche male. Quando si sente parlare di performance o di maintenance, sono sbagliati, cioè sono abusati e anche sbagliati come pronuncia, quindi si ricasca velocissimamente nel provinciale. Un accento anche sulla pronuncia della parola italiana, e non italiana, come spesso si sente dire. C'è sempre quel po' di GL a queste latitudini che non c'entra proprio. Italiana, si scrive con la L. Ciao.
Bene, grazie. Ascoltiamo anche l'altro messaggio di Simone.
Ciao ancora Simone. Vi porto un esempio estremo. Adesso spero di non fare pubblicità, ma c'è un'azienda che si chiama come il nome della famiglia proprietaria, e i mercati inglesi e i mercati americani traducono questo nome pronunciando al posto della U una A, quindi vabbè, quello che si chiama Schunk di origine tedesca si chiama Shunk negli Stati Uniti e nessuno gli ha mai detto niente.
Grazie, Jerry.
Sì, l'inglese è una lingua che tende un po' ad assimilare tutto, no? Addirittura un linguista italiano, Beccaria, diceva che la lingua inglese è imperante, no? E quindi tende ad assimilare tutto e a rendere tutto inglese. Noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo il contrario, cioè di mantenere, non è questione di purismo, ma mantenere dei filtri per non esagerare in questa assimilazione.
Qualcuno ci fa notare la parola flyer, che effettivamente è molto in voga.
Eh sì, però volantino è semplicissimo, diretto
semplicissimo.
E chiaro.
Semplicissimo, poi ci rifanno notare ancora lo spoiler, spoilerare, la parola spoiler.
Che però è gergale, è mantenuto soprattutto dai giovani.
Poi qualcuno dice, finché non si infiltra il cinese va tutto bene.
Arriverà, ma è una moda, quindi anche questa moda magari passerà.
Allora, c'era un bellissimo articolo di Michele Serra domenica scorsa su Repubblica, che annotava nella sua amaca che, leggendo il semplice forte racconto di viaggio di Harry De Luca in Ucraina, mi ha colpito scoprire che non scrive social network ma canali sociali, che è la precisa traduzione italiana di quel termine. I francesi del resto li chiamano réseaux sociaux. Nel caso che De Luca sia il solo italiano a usare la definizione italiana, da oggi saremo in due, scrive Serra. Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa, non è per purismo linguistico che ho deciso di farlo. Ogni lingua è materia spuria e cambia se stessa ad ogni curva della storia e ad ogni rigo percorso. Uso senza difficoltà espressioni inglesi e francesi quando mi sembrano insostituibili, ma in questo e altri casi è come se usare l'italiano a parità di significato con l'inglese restituisse nitidezza e normalità all'oggetto. Cosa dire, Jerry? Effettivamente
sottoscriviamo, sì, pienamente.
Assolutamente sì. Ricordiamo anche che l'Accademia della Crusca ha formato un gruppo incipit di monitoraggio già diversi anni fa, di quelli che i linguisti chiamano gli anglicismi o gli anglismi incipienti, un gruppo creatosi dopo la petizione delle oltre 70.000 firme raccolte da Dillon Italiano, con lo scopo appunto di monitorare i neologismi e i forestierismi incipienti nella fase in cui si affacciano alla lingua italiana e prima che prendano piede. E quindi anche questo è effettivamente un ottimo gruppo che fa un lavoro molto molto importante. Grazie a voi tutte e a voi tutti, ci siete stati anche oggi. Grazie a Jerry Mottis, il nostro storico consulente linguistico. Ci ritroveremo sicuramente, ritroverete Controcorrente a partire dal fine del mese di agosto. La trasmissione va in vacanza per un mesetto e mezzo, poi ci ritroveremo qui in studio, sempre con voi che ci chiamate e che ci scrivete. Quindi un grazie di cuore, buona continuazione d'estate, buona giornata e buona fine di settimana, non buon weekend. Da lunedì ci sarà Paolo Riva. A presto.